sicuramente come una grave provocazione sul sito dell'Ayatollah Khamenei, leader supremo dell'Iran, quello che fa la politica estera, la politica nucleare, apparsa una vignetta in cui l'Arabia Saudita è stata paragonata all'ISIS, l'ISIS nero è quello dei terroristi in Iraq e in Siria, l'ISIS bianco è quello che veste l'abito bianco dei sauditi e che quindi apparentemente ha un viso migliore. In realtà appunto gli iraniani li hanno paragonati e questo ha scatenato la rabbia dei sauditi. Detto questo, anche il clero sciita è sceso in campo. L'ayatollah Makarem Shirazi ha dichiarato che un crimine simile non può essere stato commesso senza il consenso degli Stati Uniti, che vogliono alimentare una guerra settaria tra sunniti e sciiti, ha aggiunto che l'esecuzione di Nimr non lascia dubbi, l'Arabia Saudita è il centro della miscredenza. Un credo, ha aggiunto l'ayatollah, quello professato in Arabia Saudita, fatto di superstizione, appoggiato da americani e sionisti per addestrare Daesh e Boko Haram, facendo dell'Islam una religione violenta. Ecco, un altro ayatollah, l'ayatollah Safi Golpayegani, ha aggiunto che un crimine, quello saudita, che non sarà dimenticato e porrà le basi della caduta della famiglia Saud. E poi c'è stato un appello da Teheran affinché tutti i sunniti e sciiti condannino l'esecuzione del leader che nel 2011 aveva scatenato le proteste contro gli abusi di Riyadh. Detto questo, c'è stata poi un'altra risposta in Iran ed è stata la risposta di quelli che hanno protestato con una violenza eccessiva, perché hanno preso d'assalto il consolato saudita a Mashhad e anche l'ambasciata dei sauditi a Teheran, e questo è stato un gravissimo errore da parte iraniana, perché ovviamente ha scatenato ulteriormente le accuse da parte di Riyadh, che ha avuto l'occasione per dire ancora una volta siamo vittime in questo gioco di forza.
Ma vista la reazione iraniana, anche preventivabile, che spiegazione si dà a Teheran di questa esecuzione? Una provocazione, un tentativo di rimettere in gioco quello che si era ottenuto con l'accordo del nucleare dell'Iran nei mesi scorsi?
Ma diciamo che la questione è abbastanza complicata, perché dei 47 persone mandate a morte, la maggioranza sono legati ad Al-Qaeda ed erano stati arrestati addirittura 10 anni fa, erano gli uomini di Osama Bin Laden. 4 dei 47 sono usciti e oltre ad Al-Nimr c'è anche Ahmed Ibrahim Al-Mukassi, che era stato rapito a Beirut la scorsa estate, aveva architettato l'attacco del 1995 alla base aerea americana a Khobar, nella provincia orientale dell'Arabia Saudita, dove erano morte 19 persone. Detto questo, si è ben consapevole a Teheran che l'Arabia Saudita è uno Stato che ha una marea di problemi in questo momento, e l'obiettivo dei sauditi con queste condanne è rendere noto che il dissenso non sarà tollerato, soprattutto da parte degli sciiti. Detto questo, i sauditi hanno bassi introiti petroliferi, quindi problemi economici, c'è una guerra in atto che non sembra aver fine in Yemen, e poi ci sono minacce terroristiche, perché comunque l'ISIS ha accusato l'Arabia Saudita di essere alleato di Israele. Poi c'è questa storica rivalità regionale con l'Iran, ma quello che pesa maggiormente sono i problemi economici, perché l'Arabia Saudita è uno Stato con un sistema di welfare importante, quindi ci sono sempre stati sussidi per la sanità, per le abitazioni, la benzina costa poco niente, il sistema di istruzione è gratuito. Ecco, tutto questo sistema di welfare sta per essere smantellato, perché c'è un deficit di governo di 98 miliardi di dollari, anche le riserve estere sono state diminuite in misura importante. Tu citavi prima, Carlo, la questione degli accordi di Vienna del 14 luglio. Ecco, le sanzioni all'Iran saranno tolte con l'implementation day, il petrolio iraniano tornerà sui mercati internazionali, e questo fa una grande paura ai sauditi.
E a questo proposito è anche da escludere totalmente un messaggio trasversale agli Stati Uniti, insomma, scegliete o noi o loro?
Sicuramente uno dei problemi grossi che ci sono nella rivalità tra i sauditi e gli iraniani è legato non solo alla religione, ma proprio nella rivalità nei confronti di Washington, perché Washington ha avuto per decenni la politica di due pilastri, two pillars, uno era appunto Teheran e l'altro era Riyadh. Con la rivoluzione iraniana del 1979 gli americani si sono dovuti accontentare dei sauditi, ma tutto questo sta di fatto cambiando, quindi ci sono sicuramente molti timori da parte dei sauditi di questa nuova simpatia da parte degli americani nei confronti dell'Iran, anche perché di fatto l'Iran è il baluardo contro l'ISIS, mentre invece delle monarchie sunnite del Golfo si è spesso detto che sono colluse con lo Stato Islamico, almeno per i finanziamenti, almeno per simpatie da parte di una percentuale della popolazione nei confronti dell'ISIS, che viene appunto finanziato.
Gli alleati dell'Arabia Saudita, il Bahrain, il Sudan e gli Emirati Arabi si stanno letteralmente schierando con essa. Bahrain e Sudan hanno interrotto drasticamente le relazioni diplomatiche con l'Iran, mentre invece gli Emirati Arabi hanno iniziato la stessa operazione. Quale sarà il futuro prossimo? C'è il rischio di una escalation che possa portare addirittura a un conflitto sul campo?
Ma il Bahrain è abbastanza logico che faccia seguito a quello che comandano in casa al Saud, per un motivo molto semplice. In Bahrain c'è stata una primavera araba nel 2011 che è stata bloccata dai carri armati sauditi che sono corsi in aiuto degli Al-Khalifa, che sono la dinastia regnante in Bahrain, ma sono sunniti e si avvalgono di mercenari per reprimere la popolazione che invece è a maggioranza sciita. Gli Emirati Arabi poi sono facendo una guerra insieme ai sauditi in Yemen, quindi c'è di fatto un'alleanza. Questi paesi sono tra l'altro in un'alleanza che si chiama Consiglio di Cooperazione del Golfo, che è stato creato nel 1980, quindi all'indomani della rivoluzione iraniana, proprio in chiave anti-iraniana, quindi non dimentichiamo questo. Ma c'è un paese chiave di cui non si dice in questi giorni, che in realtà è quello che può giocare la carta del jolly, ed è l'Oman. L'Oman ha sempre aiutato moltissimo l'Iran in questi anni, e proprio l'Oman e Sultan Qaboos è quello che ha facilitato i negoziati bilaterali tra Washington e Teheran, facendo incontrare proprio in terra di Oman il segretario di Stato americano John Kerry insieme al ministro degli esteri iraniano Zarif. L'escalation è possibile, anche un'escalation militare, perché è quello che vogliono i sauditi, cioè i sauditi sono armati fino ai denti, e non dimentichiamo che i sauditi e Emirati hanno comprato 8.4 miliardi di dollari di armi nell'ultimo anno da Washington e Londra. A un certo punto sono state bloccate le commesse dalla Germania perché i tedeschi si sono resi conto che tutte quelle armi di fatto servivano a uccidere la popolazione yemenita. Sono 6.000 morti che ci sono stati in Yemen dal marzo di quest'anno. Oggi la stragrande maggioranza, tra l'altro, sono civili e bambini. Ma i sauditi stanno cercando di portare l'Iran in guerra per un motivo molto semplice, perché solo una guerra può fermare l'espansione economica dell'Iran. L'Iran è un paese grande 5 volte e mezza l'Italia, non so dirvi quanto sia in proporzione all'Australia, però è un paese estremamente estremamente importante, che ha 80 milioni di abitanti e dal punto di vista demografico tiene botta soltanto nei confronti dell'Egitto. Ed è un paese soprattutto che ha una popolazione istruita, sono 700.000 i laureati che ogni anno vengono sfornati dagli atenei iraniani, di questi 6 su 10 sono donne, molto spesso sono laureati in materie scientifiche, in ingegneria per esempio. Ma la cosa curiosa è che il salario medio mensile in Iran è di soli $330, e quindi gli iraniani rappresentano la manodopera ideale per chi vuole andare a investire in Iran. Ecco, a me ricorda un po' tutto questo quello che era successo nel 1980, cioè nel 1980 è stata scatenata da Saddam Hussein, il dittatore iracheno, una guerra contro l'Iran che l'Occidente ha alimentato vendendo armi a entrambi. Perché? Perché l'obiettivo era il dual containment, il doppio contenimento di Iraq e di Iran, perché stanno diventando due potenze, due paesi troppo forti che facevano paura, per esempio, anche solo a Israele. Quindi l'ideale era che si facessero la guerra tra loro. E questo oggi potrebbe essere uno scenario possibile, cioè che questi paesi forti anche dal punto di vista ideologico, del nazionalismo, possano distruggersi tra loro lasciando stare chi c'è intorno. Però è un gioco estremamente pericoloso, un gioco che gli iraniani non vogliono giocare, tant'è che in Yemen gli iraniani non sono entrati militarmente, come non sono entrati nemmeno in Bahrain.
Perché... Ma come sottolineavi tu, nel 1980 c'è stato l'avallo di Washington e delle potenze occidentali, sarebbe ancora uno scenario del genere nel 2016?
Secondo me lascerebbero fare, quello sicuramente. La storia insegna poi anche un'altra cosa, e questo i sauditi forse non lo sanno, l'hanno dimenticato, non l'hanno studiato, ma nel 1980 Saddam Hussein mandò a morte un ayatollah che si chiamava Bakr al-Sadr, e questo aveva scatenato la rabbia degli sciiti. Gli sciiti hanno atteso un momento buono per ripagare Saddam con la stessa moneta.